ho trovato un posto abbastanza freddo alla macchina, quindi...
La volta scorsa eravamo entrati anche noi nella camera alta, questa camera alta che è un modo di dire la trascendenza di Dio. Tra l'altro non ne abbiamo accennato, ma c'è tutta una teologia delle camere alte già nell'Antico Testamento. Se vi ricordate, Elia nel ciclo di Elia in 1 Re 18 porta il bambino morto della vedova di Sarepta nella camera alta e la si stende con un rito di resurrezione e lo fa resuscitare. Oppure il suo discepolo Eliseo, anche lui viene accolto da una donna e da suo marito, e la donna dice al marito: sulla nostra terrazza costruisci una camera alta perché il profeta, quando arriva da noi, possa ritirarsi con un letto, con un tavolino, con una lampada e con una sedia, segno che il profeta doveva meditare la parola di Dio, doveva scrivere, perché normalmente nelle stanze degli ospiti c'era soltanto il letto e la lampada e non anche la sedia e il tavolino. Così si arriva alla camera alta dove viene istituita l'Eucaristia. Gesù, quando manda a preparare l'ultima Pasqua, se vi ricordate, dice: mandate qualcuno a quel signore, c'era probabilmente un esseno, e dite che mi prepari la camera alta, che sarà il luogo dove io istituirò, dove appunto celebrò con voi l'ultima Pasqua. Qui i discepoli sono e queste categorie, cioè il gruppo dei 12 apostoli, il gruppo delle donne, il gruppo dei parenti del Signore, sono radunati nella camera alta, cioè luogo di trascendenza, luogo di incontro con Dio, luogo domestico sì, ma quasi sacro, cioè ogni casa dovrebbe avere questo aspetto di trascendenza, questo luogo di preghiera, che è il luogo dell'incontro con Dio. Io spesso negli incontri con le famiglie mi batto perché in ogni famiglia ci sia l'angolo della preghiera, cioè qualche cosa che visivamente ricordi l'importanza della preghiera, che può essere magari un angolo di una stanza, che può essere un leggio messo in particolare evidenza con una bella Bibbia davanti, con un'icona, con un cero, eccetera, che ricordi a tutti i componenti l'importanza del pregare. Nella grande tradizione biblica di questa camera alta, che era il luogo davvero dell'incontro con Dio, per dire che Dio è sempre trascendente, nello stesso tempo è immanente alla nostra vita, alla nostra realtà anche domestica, ma al contempo è sempre qualche cosa di altro. La santità è questa sedaka, questa separazione di Dio dal nostro quotidiano. E in questa camera alta noi abbiamo cominciato a contemplare la Pentecoste. Questo Spirito Santo, grande dimenticato in tutta la grande tradizione cristiana, ma così importante nell'Antico e nel Nuovo Testamento, dove è presentato sia in senso cosmologico, la ruah, il vento, sia antropologico, lo spirito vitale, come presenza prodigiosa di Dio stesso, che ha una personalità divina nel Nuovo Testamento, soprattutto nelle formule trinitarie, nei sinottici, quando si dice nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e ancora più nel quarto Vangelo, dove per pneuma, pneumatos, non si usa il neutro, ma si usa il pronome keinos, maschile, egli, quindi è una vera persona. Che cos'è lo Spirito Santo? Abbiamo detto che per capire dobbiamo introdurci nella grande tradizione veterotestamentale, in cui chi moriva, chi andava via, chi abbandonava, dava, regalava il suo spirito al suo successore. È il caso di Giosuè nei riguardi di Mosè, che prende lo spirito del grande patriarca, è il caso di Eliseo, che dice: almeno una metà, un quarto del tuo spirito vengano in me. Sicuramente questo spirito che Gesù ci manda è lo spirito, dice Giovanni, di un altro paraclito. Il primo paraclito è Gesù, l'altro paraclito è lo Spirito Santo. parola che Girolamo non ha tradotto, perché abbiamo visto ha tanti significati. Come passivo di Paracalein è il chiamato vicino, l'avvocato difensore, o meglio in Giovanni il testimone a favore in un processo. Informativa è colui che si fa vicino, quindi il protettore, l'amico, il consolatore. È collegato invece a Paracalesis, è colui che esorta, che incoraggia. Abbiamo quindi visto l'avvenimento dell'evento Pentecoste, compiendosi il giorno, sono parole di compimento, ormai si realizza la vera Pentecoste. Che cos'era la Pentecoste? La Pentecoste, siamo al capitolo 2, versetto 1, la Pentecoste era la festa dei raccolti, ma il raccolto era che cosa? Pane, diventava pane e frumento, ma per Israele pane e frumento erano la Torah. E allora ecco che nella Pentecoste si celebra il dono della legge, l'alleanza sinaitica, in cui Dio rivela la sua parola alla comunità del popolo di Israele. Ecco, ed eravamo arrivati appunto a vedere insieme i primi due versetti. Partiamo adesso dal versetto 2, che avevamo già letto. No, forse non avevamo neanche letto.
Dovevamo leggere.
Allora leggiamo il brano dal capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 13, e poi lo commentiamo.
Al versetto 13, anzi,
sì.
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel favore, la folla si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore, dicevano: «Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, stranieri di Roma, ebrei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio». Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l'un l'altro: «Che significa questo?». Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati di mosto».
Sì. Abbatte la. Ma Luca anche una certa ironia,
sì,
eh.
Sì,
non
sì,
arriva
sì,
all'ironia sì, giovannea, sì, che è caratteristica, sapete, sì, Giovanni sfotte sempre, eh. Pensate all'episodio del nato cieco: «Ma come, non sapete? Ma come, allora come siete maestri? Lui mi ha guarito, voi no?». Giovanni usa molto l'ironia, ma anche Luca spesso è ironico. Abbiamo già visto che la traduzione migliore del versetto 1 sarebbe «compiendosi il giorno», Sono parole di compimento, cioè è qui il compimento dell'alleanza sinaitica, è qui il compimento della rivelazione di Dio, è qui il compimento della prima Pentecoste, quella avvenuta appunto nella consegna della legge, perché oggi davvero c'è la rivelazione definitiva di Dio. E questo avviene che come? All'improvviso, cioè in maniera nuova ed inattesa. Venne dal cielo, cioè dal luogo di Dio, un rombo, un rumore rombante come il frastuono delle onde del mare, di Luca 21, come il rumore del tuono, di Siracide 46, come lo squillo di tromba. Un rombo come di vento, ecco, è il segno dell'irruzione di Dio nel mondo, di un Dio che prende possesso della creatura umana, così come ha preso possesso di Gesù. Ecco, come prende possesso poi di ogni credente, è il segno della nuova umanità nello Spirito. E riempì tutta la casa dove si trovavano. La casa è come invasa da un immenso pnoes, da un immenso soffio, è quel vento di Dio che riempie lo spazio, che riempie l'universo, che dilata la stanza alta. Dopo queste cose che si odono, ecco qualche cosa che si vede. Apparvero loro lingue come di fuoco. Già il Primo Testamento aveva più volte dimostrato lo Spirito di Dio che si rivela nel fuoco, pensate in Esodo, Deuteronomio. Ma si compie qui anche il desiderio di Gesù: sono venuto a portare fuoco sulla terra, e come vorrei che questo fuoco fosse già acceso. Luca 12:49. Ecco, lo Spirito è questo fuoco, è questa fiamma d'amore che incendia il cuore dei discepoli. E questo Spirito, raffigurato nelle lingue di fuoco, prende dimora nei discepoli. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo. È un battesimo, L'effusione dello Spirito a Pentecoste è un battesimo. Gesù aveva promesso in Luca 1:5 che nello Spirito Santo sarete battezzati. Era la grande promessa del Battista, che si differenziava da Gesù per un battesimo solo di acqua il primo, mentre Gesù avrebbe avuto dato il battesimo dello Spirito. E anche, se vi ricordate, al battesimo di Gesù si aprirono i cieli e lo Spirito discese su di lui, Luca 3:21-22. Allora, il giorno di Pentecoste, lo Spirito Santo non si posa più soltanto sul Figlio Gesù, l'amato, l'agapetos, ma viene effuso sulle primizie del popolo di Dio. Tutti furono sommersi nello Spirito Santo. Allora attenzione, io credo che dobbiamo un po' liberarci da visioni pittoriche cinematografiche di questo evento, che non è tanto che hanno sentito un terremotino, che hanno visto una fiamma che veniva giù, che poi si è divisa in fiammelle. Questo è un modo di dire, un genere letterario, e voi l'avete già subito capito, cioè una teofania. È il modo con cui l'Antico Testamento descriveva le teofanie, le manifestazioni di Dio. La più importante era stata la manifestazione sinaitica, che era proprio accompagnata, vi ricordate, da vento, da fuoco, da tempesta, da folgori, segni della trascendenza di Dio. Quindi nessuno si scandalizzi. Hanno fatto l'esperienza che facciamo noi nella cresima, se siamo credenti. Cioè, credo che nessuno di noi senta dei rombi di tuono o veda delle fiamme o cose del genere, ma nella realtà lo Spirito viene infuso dentro di noi e noi diventiamo uomini nuovi, capaci di testimonianza, capaci di coraggio se prima eravamo pavidi, capaci di annuncio a tutte le genti, capaci di inculturare l'Evangelo in tutte le culture, davvero diventiamo creature nuove. Ecco, loro fanno questa esperienza che poi descrivono con il genere letterario delle grandi esperienze dirette di Dio. Allora il vento, che è la ruah, pneuma, hanno lo stesso significato sia in ebraico che in greco, e rivelano che cosa? La presenza di Dio, l'azione di Dio. Dicevamo in senso cosmologico, il vento sorprende sempre, non sappiamo da dove arrivi, non sappiamo neanche bene dove vada, perché spesso i venti girano, anche se, che ne so, un maestrale arriva sempre da una parte, poi magari gira e va in senso opposto. Ecco, non sappiamo, e di Dio noi non conosciamo, sappiamo che è altro, ma non possiamo contenerlo, non possiamo capire da dove viene e dove vada. Ecco, allo stesso tempo, in senso, dicevamo, antropologico, è lo Spirito che ci fa respirare, che ci fa esistere. Noi viviamo perché abbiamo in noi lo Spirito vitale. Togli ad essi il tuo Spirito ed essi scompaiono. Mandi loro il tuo Spirito ed essi vivranno. È il grande ritornello di tutto l'Antico Testamento. Il rombo. Il rombo richiama i lampi e i tuoni della rivelazione del Sinai. richiamano anche il suono fortissimo della tromba che scuoteva il popolo, il fuoco. Anche il fuoco è un elemento tipico della presenza di Dio. Il Signore, nell'esodo del popolo ebraico, marcia alla testa del popolo come colonna di nube di giorno e come colonna di fuoco durante la notte. Esodo 13:21. Deuteronomio 4:5, eccetera, dice più volte: Dio parla nel fuoco o dal fuoco. Nel fuoco Dio ha donato le tavole della legge. Deuteronomio 9:10. Se dovessimo andare a leggere tutte queste citazioni, il nostro corso, invece di durare un anno o due, dura 10, ecco. Ma capite, il tema del fuoco, già avete molta esperienza della Bibbia, è ricorrente come presenza di Dio. Si legge appunto nel racconto della Pentecoste prima, sinaitica: il Sinai era fumante perché su di esso era sceso il Signore del fuoco. Questo fuoco, tra l'altro, dovremmo tenerne sempre presente quando pensiamo del purgatorio dell'inferno, perché l'ho scritto nel mio libro sulla misericordia, scandalizzando qualcuno, ma il genere letterario è chiaramente questo: il fuoco eterno è Dio che è il fuoco divorante. E allora anche la visione del purgatorio e del fuoco sono visioni della salvezza, non di punizione. Non... Allora c'è un brano molto grande, un versetto che non ricordiamo mai, che è quello di Paolo, che dice: alla fine dei tempi i giusti andranno al loro premio, no? Mentre gli empi verranno condannati al fuoco, ma per la loro salvezza. Ma per la loro salvezza, cioè verranno bruciati in Dio, diventeranno tutt'uno con Dio, e Dio li trasformerà, sarà il fuoco di Dio, no? Che alla fine li divinizzerà. Ecco, teniamo sempre conto che il fuoco è sempre simbolo essenzialmente di Dio. E qui l'immagine di lingue di fuoco mette in evidenza che questo unico grande Dio, no? Nello stesso tempo riempie ciascuno dei presenti. Cioè ciascuno dei presenti è coperto, invaso, riempito da questa teofania. In conclusione, come tutto il Sinai era pervaso dalla potenza della manifestazione di Dio, così tutta la casa dove si trovano gli apostoli viene riempita dalla presenza dello Spirito, che riempie quindi pienamente anche tutti gli apostoli. Quindi l'intento dell'autore del testo va molto al di là del puro dato letterario, cioè della pura espressione visiva. Parlando del dono dello Spirito ai discepoli, egli vuole innanzitutto sottolineare che ci troviamo di fronte a una manifestazione del divino. Cioè, nel giorno di Pentecoste, la prima comunità cristiana riunita in preghiera ha fatto un'esperienza speciale, inattesa, improvvisa, di Dio, della rivelazione di Dio, che si è comunicato ai credenti come realtà interiore di luce, di forza, che li ha cambiati, che li ha resi uomini altri, che li ha abilitati e resi disponibili alla missione. Quindi Dio col suo Spirito ha preso possesso della comunità post-pasquale, così come nell'Antico Testamento Dio col suo Spirito si impossessava dei profeti, li rendeva profeti, lo Spirito Santo lo prese ed egli cominciò a profetizzare. Quante volte leggiamo questo? E lo Spirito Santo, anche Saul, e cominciò a fare il profeta. Poi potremmo discutere cosa voleva dire fare il profeta, ma sicuramente è una presa di possesso da parte di Dio di un uomo che viene reso profeta, che viene reso annunciatore. In questo momento è tutta la comunità post-pasquale che diventa possesso di Dio e viene resa capace di continuare nel mondo l'opera del Figlio. È lo stesso Spirito che più volte Gesù aveva promesso che avrebbe dovuto riempirli di forza, che avrebbe comunicato loro i carismi, cioè dei doni particolari necessari per la predicazione e per la testimonianza. E l'effetto immediato dell'azione trasformatrice dello Spirito si manifesta subito qui col famoso, tanto discusso, dono delle lingue. Allora, che cos'è questo dono delle lingue? La risposta è ma. Perché? Perché secondo, allora intanto si dice che parlavano eterais glossais, cioè altre lingue. Ma cosa vuol dire altre lingue? Alcuni dicono vuol dire un linguaggio altro, un linguaggio diverso, eh? La parola glossa vuol dire lingua e la lia vuol dire loquace, è la glossolalia, no? Cioè un linguaggio estatico, un linguaggio diverso, una preghiera di lode. Tant'è vero che al versetto 7 e al versetto 12 si dice che essi existanto, cioè erano fuori di sé. Allora, alcuni dicono parlano un linguaggio, la lingua degli angeli forse, ecco, parlano direttamente con Dio, finalmente riescono ad avere una preghiera altra, Altri invece dicono, i discepoli parlano un'unica lingua, ma tutti capiscono quest'unica lingua. Ed è la seconda soluzione che viene, per esempio, confermata ai versetti 6 e 8, ex sosten idias dialecto, cioè ciascuno li sentiva nella sua lingua. Quindi i discepoli parlano un'unica lingua, ma tutti la comprendono. Invece la più comune interpretazione vede nella glossolalia pentecostale una xenoglossia, cioè il parlare in altre lingue, parlare in lingue straniere. Cioè improvvisamente questi rozzi pescatori della Galilea, che parlavano probabilmente l'aramaico e biascicavano forse Filippo qualche parolina di greco, eccetto il buon Matteo, che essendo esattore delle tasse avrà parlato sicuramente anche il latino, ma non è neanche detto sicuramente, perché allora l'inglese di allora era greco, non era latino, e quindi improvvisamente parlano un sacco di lingue, diventano poliglotta. Quindi c'è l'ipotesi di una lingua statica, di una lingua altra, c'è l'ipotesi di un'unica lingua che tutti capiscono, c'è l'ipotesi della xenoglossia, cioè che questa glossolalia, questa lingua loquace, sia in realtà lingue straniere, lingue di altri. Questa ultima tesi è suffragata da due elementi presenti nel testo. Primo, nella descrizione della reazione della città al fenomeno del dono delle lingue si registra la presenza di giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Vedete, è anche un modo letterario di dire, perché i miei Yanomami non c'erano. Vedete, ogni nazione conosciuta da allora. Ecco. Sono gli ebrei della diaspora. L'espressione vuole sottolineare l'universale provenienza dei giudei. Questo universalismo viene ribadito da un secondo elemento, questo elenco dei popoli che abbiamo visto dal versetto 9 al versetto 11. Quindi, prima ancora che gli apostoli possano uscire da Gerusalemme, obbedendo al comando del Signore di arrivare fino ai confini della terra, i popoli sono già radunati attorno a loro. È una abile annotazione di Luca, che ci tiene a mettere sempre in risalto l'universalità della salvezza e quindi anche l'universalità dello Spirito. Questo Spirito che si è rivelato alla prima Chiesa immediatamente viene trasfuso a tutti i popoli allora conosciuti. Questo catalogo dei popoli presenta, espresso nei versetti dal 7 al 13 presenta 7 popoli e 9 paesi. Sono quindi 7-9 fa 16, eh? Vediamo poi cosa vuol dire. Allora, prima di tutto è un grande arco da est a ovest. Se voi guardate, Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, Giudea, Cappadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egitto, Libia verso Cirene, Romani qui residenti. È un grande arco, fatelo nel vostro senso, da est a ovest. Secondo, sono 16, allora bisogna sempre andare a vedere perché. Allora, in Genesi 10 sono 16 i nipoti di Noè, cioè tutti i popoli, perché da quando si è, dopo il diluvio, in cui nel genere letterario tutta la terra è distrutta, il seme di tutti gli uomini della terra riparte da Noè, no? E Noè ha 16 nipoti, quindi per dire tutto l'orbe terracque. Altri ancora vedono in 16 la somma dei 12 apostoli. Abbiamo appena ripristinato il numero di 12 con l'elezione di Mattia al posto di Giuda, più i 4 fratelli di Gesù, i famosi 4 fratelli di Gesù, che sono i capi della comunità ebraico-cristiana, che sono il primo vescovo di Gerusalemme, Giacomo, e i suoi fratelli. Cioè, noi sappiamo questi 4 fratelli, che poi sono chiaramente i cugini, perché sotto la croce stavano Maria, madre di Giacomo, Ioses e gli altri due, no? E quindi qualcuno dice, sì, sono i 12 apostoli che saranno inviati a tutte le genti, più i 4 fratelli del Signore che resteranno invece a capo della comunità ebraica cristiana di Gerusalemme. Nel dono delle lingue, Luca vede anche la restaurazione di quella unità del genere umano che si era perduta a Babele. Vi ricordate l'episodio di Babele, Genesi 11, magari lo leggiamo perché è importante. Genesi 11:1-9, no? Questa Babele presentata come luogo e simbolo della dispersione tra gli uomini, origine quindi di lotte etniche, di imperialismi dedicati a creare barriere, ostacoli all'unità di tutti i popoli. Ecco, leggiamolo.
Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Senar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: «Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco». Il mattone servì loro da pietra e il bitume da cemento. Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra». Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: «Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è l'inizio della loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro». Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra.
Ecco, di fronte al tentativo umano di creare l'imperialismo, un'unica grande città che sfidasse il cielo, con arroganza, con superbia, ecco che Dio aveva disperso gli uomini su tutta la terra. Questa è una lettura a posteriori, cioè lo scrittore sacro si interroga: ma perché parliamo tutte lingue diverse e non la stessa lingua, se siamo tutti figli di Adamo? Detto fuori dai denti, perché non parliamo tutti l'ebraico? Che per l'ebreo era la lingua di Dio che aveva insegnato ad Abramo. La risposta che lo scrittore si dà è per evitare l'imperialismo, il totalitarismo, per evitare che l'uomo si arroghi dei diritti non suoi, che si senta troppo potente, ecco. Allora questa parcellizzazione dell'umanità è per riportare gli uomini all'umiltà, al loro limite, alla loro debolezza. Qui invece abbiamo davvero l'antibabele, perché se di fronte alla pretesa degli uomini di arrivare con la loro torre, con la loro zikkurat a Dio, Dio li aveva parcellizzati e li aveva dispersi, ecco che invece ora nella Pentecoste cristiana tutti cominciano a parlare e a udire la stessa lingua. Viene ricomposta, direi, l'unità paradisiaca, il momento iniziale in cui tutti parlavano la stessa lingua. Quindi si passa dall'integralismo religioso del popolo ebraico, rappresentato dall'episodio della Torre di Babele, all'universalismo dei popoli che sono riuniti dallo Spirito Santo, famoso universalismo lucano, nella Pentecoste cristiana, mettendo al centro Dio, la dispersione viene raccolta in unità. Ecco il versetto 11. Gli udiamo annunciare nelle nostre lingue che cosa? Le grandi opere di Dio. Mentre in Babele era la grande opera dell'uomo, questa torre che arrivava al cielo, che aveva provocato la dispersione, se mettiamo al centro le grandi opere di Dio, ci ricomponiamo in unità. Sembra di udire le parole di Geremia 31:10, che aveva detto: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore fa con il gregge. Ecco, per Luca questo raduno di tutti i popoli della terra parte da un centro, il popolo di Israele, e da un popolo, Gerusalemme. Versetto 5, da una città, Gerusalemme, da un luogo. Si trovavano là, molto bello questo, si trovavano là. È davvero ciò che i profeti avevano preannunciato. Per esempio Isaia 56:6-7, che alla fine dei tempi ci sarebbe stata questa grande radunanza, questa grande assemblea dei popoli dove? In Gerusalemme. Leggo Isaia 56:6-7. Gli stranieri che hanno aderito a Dio per servirlo e per amare il nome di Dio, li condurrò sul mio santo monte e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera, perché il mio tempio si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Ecco, Isaia 56, versetti 6 e 7. Alla fine dei tempi gli stranieri aderiranno a Dio e saranno da Dio condotti sul suo santo monte, nella sua casa di preghiera, nel suo tempio. Se vi ricordate, all'inizio del Vangelo di Luca troviamo questo santo nonno, che era il vecchio Simeone, che accoglie Gesù bambino e dice che sarà la salvezza delle nazioni e la gloria di Israele. Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Luca 2:30-32. Quindi a Pentecoste si compie la storia di Israele, si compie la storia della salvezza. La chiesa di Pentecoste è quel piccolo resto chiamato a chiamare tutti i popoli della terra a questa salvezza che Dio dona. Quindi la prima comunità dei cristiani è la Chiesa ecumenica, che parla quindi a tutto il mondo la nuova lingua dello Spirito Santo. Certamente il dono delle lingue è solo uno degli aspetti dell'azione trasformante dello Spirito, perché vediamo che lo Spirito, oltre al dono delle lingue, istituisce anche i primi missionari. Vedremo da subito che si annunciano. Lo Spirito è la forza decisiva e stimolante nella proclamazione del messaggio, nella conversione alla fede di Gesù. Sarà lo Spirito che infonde forza nelle persecuzioni. Sarà lo Spirito che rimane sempre il principio direttivo dell'azione apostolica di Paolo. È lo Spirito che lo fa andare qua, che lo fa andare là, che gli dice vai, eccetera. Lo spirito è il motore principale degli eventi decisivi degli atti. È lo spirito che apre la Chiesa ai pagani. Quindi lo spirito è davvero, insieme alla parola, il protagonista degli atti degli apostoli. Vorrei farvi notare un'altra cosa. L'unità viene ricostruita però con un'azione diversificante, con un'azione pluralistica, perché quest'unico fuoco in realtà si separa in tante singole fiammelle, perché probabilmente l'unica lingua viene intesa da tutte le lingue del mondo. Cioè, in altre parole, l'unità si costituisce nella molteplicità dei linguaggi. Riudiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio. Abbiamo qui il primo esempio di inculturazione. Lo Spirito dice già subito come essere suoi testimoni. Non dovremo pretendere che gli altri parlino la nostra lingua, non dovremo pretendere che gli altri abbraccino la nostra cultura, dovremo invece portare la rivelazione di Dio nelle varie lingue, nelle varie culture di tutti i popoli della terra. Guardate, questo è importantissimo, questo è fondamentale. Abbiamo creato una teologia che è una teologia, ahimè, solo occidentale, e basta che arrivi per la prima volta in un millennio un papa non occidentale e tutto il sistema sembra scricchiolare, perché parla un linguaggio altro, un linguaggio che viene da altre teologie. Ecco l'importanza invece di inculturare il messaggio. Pensate, questo vale a tutti i livelli, ma come possiamo parlare di transustanziazione, di forma e accidente, di tutte queste cose qui, a culture come le culture orientali, come le culture indigene, che viaggiano su altri canoni? Bisogna veramente fare lo sforzo dello Spirito Santo per esprimere l'unica realtà, ma con altre terminologie, con altre semantiche, con altre simbologie. Questo è un lavoro importantissimo. Ma come possiamo pretendere che i cinesi o gli Yanomami celebrino con il pane e il vino, che non hanno mai visto, perché loro al posto del pane hanno tutti il riso, come la maggioranza delle, no? E gli uni, gli orientali, al posto del vino hanno il tè, e invece gli indigeni hanno il frullato di banana, ma il vino non l'hanno mai visto. Cioè, vedete i problemi come sono grandi e come stentiamo. Io non mi scandalizzerei se arriva il giorno in cui si dice che potranno celebrare con il riso e il sake, non lo so, o gli indigeni con il frullato di banana e con le focacce di mandioca, cioè ma perché nella loro cultura questo dice il mio corpo, sono gli alimenti di base, io mi sono fatto cibo per voi. E sarebbe come se noi dicessimo di mangiare cose strane che non abbiamo mai mangiato, concettualmente ci torna, ma sapete, il discorso è grande, lo capite? È un discorso di annuncio del regno, è un discorso di liturgia, è un discorso di rispetto delle tradizioni. Quest'anno con il comitato Roraima, speriamo in Dio, ma abbiamo proposto un difficile progetto a Quaresima di Fraternità 2017 che non tira tanto, perché quando diciamo per la scuolina dei ragazzi di strada o anche soltanto per i catechisti tra i Makushi, magari qualcuno si interessa, ma recuperare le tradizioni degli sciamani, no? Con un progetto culturale che vede degli antropologi in prima linea per cercare di capire qual è il loro linguaggio spirituale, per cercare di capire qual è il loro substrato intellettuale, per poter arrivare a un dialogo che sia un dialogo paritario e che non sia un dialogo in cui impugniamo dei concetti che per loro non stanno né in cielo né in terra, perché non hanno questo substrato qui, è una cosa che non tutti capiscono. che si fa difficoltà. E poi ci hanno chiesto 10.000 euro, perché poi sono soltanto le spese di trasporto dei leader a questi grandi incontri, degli sciamani, del confronto con gli antropologi. Lì l'aereo costa, l'aereo taxi che ne porta 4 costa 550 euro l'ora, quindi capite, i costi vanno subito su. Ma è importantissimo questo. Perché se io conosco la spiritualità dell'altro, la cultura dell'altro, la mentalità dell'altro, riesco davvero ad evangelizzare, a presentare la lieta novella di Cristo, altrimenti saranno cose sempre appiccicate. Il grande dramma dell'evangelizzazione indigena, grande dramma, è stato che gli indigeni, magari fatto in maniera tradizionale, è stato che gli indigeni aderivano a quello che diceva il bianco, anche perché il bianco ha il fucile, anche perché il bianco ha l'aereo, anche perché il bianco ha i beni economici, no? Eccetera. E quindi io lo dico un po' provocatoriamente, lo stile, per esempio, all'inizio dei salesiani, che li mettevano in collegio, li mettevano le mutandine e il cravattino, li facevano diventare geometri e ragionieri, no? Sì, si battezzavano poi tutti, però creava dei grandi dissociati, perché quando questi avevano dei problemi esistenziali, finivano per ricorrere sempre all'animismo, allo zoismo, alle culture tradizionali, perché questo cappello era stato imposto dall'alto, ma non era diventato qualche cosa di dentro, non era stata evangelizzata la loro cultura. E anche i salesiani se ne sono accorti. I salesiani, abbiamo il grande Don Cocco, no? Che aveva evangelizzato gli Yanomami nell'Alto Orinoco, eccetera, che era qui di Collegno, e ha fatto anche la statua davanti al municipio, perché è stato grande scopritore, antropologo, ha amato sinceramente gli indigeni. Ma anche loro hanno poi capito che non si poteva renderli degli occidentali, che la cosiddetta integrazione, no? Era il più grande sbaglio che si poteva fare, ma che si dovevano rispettare le varie culture e sforzarsi di dialogare con esse e sforzarsi di evangelizzare quelle culture, come hanno fatto molto bene i primi cristiani verso di loro. Cioè i primi cristiani, che erano semiti, quindi di un'altra cultura, hanno saputo molto bene introdurre l'Evangelo nel mondo greco e nel mondo latino, nei parametri filosofico-culturali del mondo classico. E noi abbiamo capito l'Evangelo nella nostra cultura. Ciascuno risentiva parlare nella propria lingua, e questo è lo sforzo. Cioè che ciascuno risenta parlare nella propria lingua, che ciascuno davvero riceva l'annuncio nella sua cultura, nella sua dimensione. È un lavoro grande, è un lavoro difficile, ma è un lavoro estremamente importante. E allora ecco che sicuramente la Chiesa sarà una Chiesa pluralistica, sarà una Chiesa pluralistica, non sarà una Chiesa che avrà un unico linguaggio culturale o un unico linguaggio liturgico, ma dovrà al massimo rispettare tutte le varie culture che pur proclamano l'unica verità, così come dall'unica fiamma si sono suddivise tante diverse fiammelle. Ecco, il tempo dello spirito è caratterizzato da questa universalità anche in campo religioso. C'erano giudei e proseliti, perché la Chiesa nasce subito come cattolica, cioè come universale. La sua missione deve trascendere ogni divisione di lingua e di cultura. Quindi la sua originaria vocazione le vieta di usare un unico linguaggio e di identificarsi con un'unica cultura.
Quindi è un po' quello che Papa Francesco sta tentando con molta difficoltà di fare, no, quando proclama un unico Dio, seppur attraverso confessioni diverse, esperienze diverse, e viene attaccato, no, per questo proprio, no, con l'accusa di renismo, di...
Ma spesso molti sono più attaccati alla loro lettura culturale,
esatto,
tradizionale, che alla verità del Vangelo. Questa verità che è sempre al di là e al di sopra di ogni cultura. Ecco, il Vangelo è davvero questa pietra preziosa messa, che può essere messa in tanti scrigni, prima di venire qui leggevo Biancaneve a mio nipotino. Gnogno, che cos'è uno scrigno? Perché Biancaneve dice al cacciatore di mettere il cuore nello scrigno. Io ho detto, è una scatola bella bella, ma è una scatola, quello che importa è quello che ci metti dentro. Ecco, la stessa cosa è anche per il cristianesimo. Cioè, il cristianesimo lo presentiamo in scrigni anche molto belli, anche molto preziosi, ma la perla preziosa è quella che c'è dentro, che a volte è meglio presentare in una scatoletta molto semplice di bambù, di paglia, ma che sia sentita come proprio.
Dicevo, qualcosa però, forse tu avevi parlato anche dell'Eucaristia, eccetera, ecco, forse quello sarei un po' più esitante a dire lo stesso, usare il riso e il sakè, perché anche qualcosa che identifichi i cristiani nel mondo, minimo, no, di dire... Quando vedo uno che spezza il pane e il vino, comincio a dire, no? È la messa, anche in forme diverse. Io qualcosa terrei.
Vedi almeno, che il dibattito tra i logisti comincia già qui. No?
Perché vedi, anche quando, non so, qui vengano da noi, io non so, conosco più il mondo, dico un po' per idea, i buddisti piuttosto cosa, portano poi le loro parole, le loro litanie, i loro simboli, che secondo me appunto noi penso non li capiamo per niente, anche quelli che cercano di avvicinarsi a questo mondo resteranno sempre lontani, però lo portano, certe cose che li identificano, no? Come Buddha e così. E quindi qualche cosa che ci identifichi, anche minima, che in tutto il mondo il cristiano dice, ah ecco, lì stanno spezzando il pane, stanno bevendo il vino, forse sono dei cristiani, no? Anche se sono in una, ecco, minima, ma qualcosa che unifichi, quella forse che Gesù ha istituito, lo terrei, anche spiegandolo, per noi era appunto il nutrimento, la festa, voi avete altri simboli, però
se
vuoi entrare
ragione.
Nel cristianesimo...
Però pensa all'imbarazzo.
Perché in fondo non è così, se lo spieghi,
ti chiameremo
il pane è il nutrimento,
pensa,
è nutrimento. L'altro è il vino è la festa, quindi per voi appunto può essere il riso e il quindi penso che lo possano capire.
Però pensa all'imbarazzo del povero missionario nella foresta che tra l'altro deve farci un mazzo nero per tenersi la bottiglia di vino, no? Nei suoi viaggi chilometri e chilometri sulla piroga eccetera, dove rischia di cascare, di rompersi, e di questi indigeni che vedono questo che tira fuori una roba strana, sì, no? E che versa un liquido strano, e che dice ecco questo è Gesù, sì, e lui hanno cioè, mentre invece se dicesse nel convivio, nel mangiare, quando spezziamo il pane, quando viviamo il dono, quando viviamo la festa, quando viviamo la carità, lì si rende presente Dio, sarebbe forse più immediato.
Beh,
però capisci la difficoltà,
renderla conviviale, eccetera, che mangiano tutti i loro cibi e poi a un certo punto, cioè è una cosa molto,
certamente,
molto difficile.
Fosse una cosa così semplice, sarebbe già stata fatta,
sì,
perché non penso io ad esempio furbo della chiesa, ecco, ma sicuramente ci sono dietro questi grandi problemi che giustamente evidenziate. Cerco però di darvi degli stimoli,
penso
darvi delle prospettive.
Scusa, i riformati di cui adesso ci siamo accostati a questo discorso di Lutero eccetera, il pane e il vino, ecco, comunque lo tengano anche loro, tutti i fratelli protestanti, magari facendo la cena in modi diversi, con preghiere
diverse. Perché però nell'Occidente si usa il pane.
Certo, ho visto quanti erano stranieri, quelli che hanno preso a testimoniare, eccetera, erano tutti dell'Africa, cioè c'era molto, il capo lì addirittura è un palestinese che vive a Gerusalemme, è il presidente di tutta la comunità luterana, quindi voglio dire, cercano molto di essere universali anche loro, di avere,
e anche dei 3500, mi faceva notare ieri sera mia moglie, dei 3500 partecipanti alla messa cattolica del Papa erano di 88 popoli,
ecco, quindi hanno
88 popoli,
sì, perché in Svezia
non c'erano gli immigrati, sì, appunto una cosa,
ma poi venivano anche da Norvegia, da Danimarca,
però tenete presente l'evangelizzazione in Cina di Padre Ricci, fu bloccata, fu considerato eretico, perché invece di mettere i paramenti sacri nostri si vestiva come i mandarini, perché pregava nel... Ma pensate alle difficoltà che abbiamo avuto alla liturgia in Italia, nelle lingue popolari. no? Abbiamo pregato in latino fino a 50 anni fa, no? E nessuno capiva niente, da noi qualcosa si orecchiava ancora, ma pensate anche soltanto un paese di origine tedesca, eccetera, o inglese, che non hanno radici latine, che cosa capiva? Ecco. Pensate alla difficoltà che si è fatta per una cosa così semplice, ciascuno preghi nella sua lingua. E come ancora adesso ci siano quelli che vogliono la messa in latino e che considerano la distruzione dell'Eucaristia l'averla fatta nelle lingue popolari. Sapete, il Papa, per non perdere nessuno, concede anche questa cosa qui. Se ti piace parlare latino, parla latino, ma che non diventi preclusione a, che non diventi scomunica di. Ecco, questo sono discorsi complessi, ma sicuramente dobbiamo entrare. Soprattutto nel momento in cui la Chiesa Cattolica va sempre aumentando, perché la Chiesa Cattolica percentualmente ogni anno aumenta, ma va sempre diminuendo la Chiesa Europea, tant'è vero che si dice che nel 2050 i cristiani in Europa saranno minoranza, mentre nel mondo saranno aumentati del 15%. Le proiezioni sono tutte in quel senso. Allora dobbiamo davvero ascoltare questo spirito che parla nelle chiese, che sono le chiese asiatiche, che sono le chiese latinoamericane, che sono le chiese africane. È un processo
formate anche tutte le chiese,
oltre alle chiese sorelle, per carità, però è proprio questa mondialità, questa universalità su cui Luca insiste tanto. Abbiamo appena finito un mese missionario, torna bene, ecco, fare una riflessione di questo senso, perché missione non è portare la nostra cultura agli altri, missione è inculturare l'Evangelo e trasfondere l'unico spirito santo di Cristo in tutte le culture, in tutte le mentalità, in tutti i linguaggi, in tutti gli stili di vita, evangelizzare davvero i vari stili di vita. È un discorso davvero importante, forse più difficile, ma sicuramente più radicale. E su questo stiamo sereni, perché lo Spirito Santo, come ha aiutato la prima comunità cristiana, che probabilmente era molto più spaurita di noi, no? Aiuterà anche noi. A volte ci sentiamo presi da un senso di angoscia di fronte a queste nuove avventure spirituali, ma lo Spirito guida la sua Chiesa, sempre e comunque, nonostante noi. La stessa prima comunità che aveva vissuto il tradimento di Giuda è qui la comunità che ora diventa profetica sulle piazze di Gerusalemme e diventa davvero segno, no, dello Spirito di Dio.
I gesuiti in questo
sono sempre stati maestri, pensate alle riduzioni in Paraguay, il famoso film Mission, stiamo cercando, ma non è facile, vogliamo fare una rassegna cinematografica di film sui popoli indigeni. Non è facile perché ci chiede un sacco di soldi, noi vogliamo ovviamente spendere niente, allora adesso sto cercando tramite i gestori dei, perché tutto quello che prendiamo lo diamo sempre direttamente a loro, e allora noleggiare anche solo una cosa costa 500 euro, non è poco, e allora vogliamo fare tramite i cosiddetta associazione cinema cattolici, vedere se invece di trasmettere nei loro locali tante cose a volte anche mediocri, ci fanno una rassegna di 4-5 film di valore sul mondo indigeno. Tutti ricorderete Mission, no? Questo grande lavoro di inculturazione, che poi era un'inculturazione fino a un certo livello, perché li facevano cantare in latino, Ecco, però era già tanto, cioè dire che non sono degli animali, non sono delle bestie, ma sono delle persone che pregano, che cantano, che la loro cultura va rispettata, la loro cultura può fare la lode a Dio come noi e meglio di noi. Ecco, questo e i gesuiti furono chiusi, la chiusura della Compagnia di Gesù, no? È stato un atto politico, perché nel momento in cui i gesuiti portavano quest'opera di inculturazione nel mondo, distruggevano la schiavitù, perché non c'erano più i presupposti ideologici per sostenere che alcuni erano schiavi di altri. Nel momento in cui distruggevano la schiavitù, distruggevano l'economia di Spagna e Portogallo. Allora Spagna e Portogallo fanno queste pressioni enormi contro questi rivoluzionari che predicavano che siamo tutti fratelli e che tutte le culture possono accogliere l'Evangelo, e allora ottengono la soppressione della Compagnia di Gesù. La Compagnia di Gesù è stata soppressa non perché dicesse eresie, ma perché faceva il discorso dell'inculturazione, faceva il discorso della fratellanza, dell'abolizione della schiavitù, e questo ledeva le basi economiche del Portogallo e della Spagna, che erano le due potenze imperialiste in quel tempo, sicuramente. Allora, questo ci dice anche che le nostre chiusure al diverso non sono certamente dettate dallo Spirito Santo. Cioè, quando sentiamo Salvini che dice il mio Papa è benedetto e va con la maglietta, che tra l'altro secondo me fa un pessimo servizio a Benedetto, che è una persona di ben altra ampiezza e di ben altra cultura, e che è stato il primo, no, a fare questo grande discorso di davvero anche di inculturazione, da persona intelligente qual era, e non possiamo dirci cristiani. Io continuo a dire che se non accetti l'altro, se non accetti l'altra cultura, se sei razzista, se te la prendi coi poveri cristi che approdano nel nostro paese, sei fuori della Chiesa, sei fuori della comunione della Chiesa. È uscita, mi ha fatto piacere, ve l'ho rimandata nell'ultimo numero di Comitato Roraima Onlus Informazioni. Non è una lettera sul Brasile, ma è una lettera su quell'episodio di quel paesino, cos'è, Gorino, ecco, dove hanno fatto le barricate per non far entrare i pullman di 12 povere donne, alcune incinte, altre con bambini, e dove il parroco, e io ero convinto che, visto che il vescovo ha preso una posizione durissima dicendo è uno sconcio, è una vergogna per la cristianità quello che è successo qui, ero convinto che il giorno dopo il parroco dicesse non possiamo più celebrare l'Eucaristia, perché se non riconosciamo il Signore sofferente nell'immigrato e nel povero bestemmiamo e commettiamo sacrilegio, ci dice Paolo in 1 Corinti 15, mangiamo e beviamo la nostra condanna. Invece questo aveva fisso un cartello sulla chiesa dicendo tornate nella casa vostra, tornate al califfato che vi piace tanto, così vi ammazzano tutti e noi siamo meglio. Cioè una roba delirante, delirante. Ed è uscita una lettera al direttore, che su cui è cascato il mio occhio, Pier Giorgio Bitelli L'Aquila, che era un mio caro amico, vecchio compagno di scuola, abbiamo fatto insieme, figlio del dottor Bitelli, eravamo insieme nei fanciulli d'Azione Cattolica a Santa Teresina, poi abbiamo fatto insieme il liceo e insieme l'università, perché è medico anche lui, anche se poi ha fatto rappresentante farmaceutico, non ha voluto esercitare perché non gli piaceva, e comunque ha scritto questa bellissima lettera, no, che io ho messo al fondo vi ho mandato il Comitato Raimo Informazioni.
Hai pure aggiunto il tuo commento.
Ho aggiunto due brani biblici di mio commento di questa cosa, perché la stessa posizione, l'ho messo anche in questo giornalino che parla essenzialmente di Brasile e di popoli indigeni, perché la stessa posizione di chiusura di sedicenti cristiani, no, che qui in nome della cultura cristiana rifiutano l'immigrato, è la stessa posizione che avviene in Brasile nei riguardi degli indigeni. Tanti di questi latifondisti che ammazzano gli indigeni per prendere le terre vanno poi a messa la domenica. Io ricordo che il quarto battaglione di frontiera, no, che a Wiramutá aveva una caserma in area della Raposa Serra do Sol, e che in un anno in Brasile si era reso colpevole di 243 stupri su donne indigene. Questo me l'aveva detto il vescovo, che al foro di San Cristobal c'erano 243 processi per stupro di militari. Avevano il cappellano militare che diceva messa la domenica, cioè cosa allucinante. E quando questo cappellano militare aveva chiesto ai missionari di poter vivere con loro per fare vita comunitaria, i missionari gli hanno detto no, anche perché erano sicuri che fosse una spia, ma l'hanno detto proprio fuori dai denti, governativa, che voleva quindi sapere come si muovevano i missionari o i leader indigeni per massacrarli meglio. Ecco, ma siamo a queste follie, cioè non si è cristiani no? Se non si accetta il pluralismo, perché l'esperienza dello Spirito Santo è esperienza di unità e al contempo è esperienza di pluralismo, di diversità, cioè questi due elementi si compenetrano nell'azione dello Spirito, che è al contempo unificazione in Dio e al contempo molteplicità di carismi. Qui bisognerebbe avere tempo di parlare di tutta la teoria, la teologia sullo Spirito Santo di San Paolo, vi ricordate? Quando Paolo continuamente dice che dall'unico Spirito nasce la molteplicità dei carismi, per cui alcuni sono apostoli, altri sono evangelisti, altri sono dottori, altri hanno il dono della consolazione, altri hanno il dono del servizio, altri hanno il dono di eccetera eccetera, cioè il pluralismo dei doni, il pluralismo delle manifestazioni.
Altri sono Carlo Miglietta,
altri sono Pietro Paolo recuperato, cioè ciascuno di noi è altro, e questa diversità è anche la grande ricchezza del popolo di Dio, ecco, la grande ricchezza del popolo di Dio. Ecco, di fronte a questa esperienza dello Spirito, stupore e derisione. Vedete gli ultimi versetti, versetti 12 e 3 e 13. Di fronte a quello che accade c'è da una parte meraviglia e dall'altra parte c'è il rifiuto sarcastico. Lo stupore e la perplessità aiutano a incamminarsi verso l'apertura, mentre invece la derisione, al contrario, porta alla chiusura. Sono ubriachi, come i falsi profeti. Isaia 28,7 definiva i falsi profeti degli ubriachi, degli ubriachi. Ecco, vedete, la parola di Dio, lo Spirito di Dio si rivolge sempre alla libertà dell'uomo. E nella stanza alta del proprio cuore ciascuno è chiamato a dare la sua risposta a questo spirito che l'ha sommerso. Che può essere una risposta positiva o può essere una risposta di rifiuto. È un po' il grande tema sempre di Luca, che la parola di Dio crea sempre una scelta. O stai da una parte o stai dall'altra, o l'accetti o la rifiuti, o sei pro o sei contro. Non possiamo tenere i piedi in due staffe, dobbiamo uscire da questo. È sempre stato grande il discorso dei profeti. I profeti si sono sempre battuti contro il sincretismo religioso, perché guardate, nell'Antico Testamento, per esempio, non è che Israele adorasse Baal e non adorasse più Yahweh. Israele adorava Baal e Yahweh, li adorava tutti e due. Questo era il grande peccato di tutti i grandi re che vengono definiti empi dai profeti nell'Antico Testamento. Il profeta è quello che ti dice: non puoi tenere i piedi in due staffe. Il piede in due, ecco, come dice, vi ricordate quando nella sua Odalia Elia raduna Israele in Prima Re 18 per la grande sfida contro i 450 profeti di Baal e di Ashtarte, no? E comincia dicendo: o Israele, una frase difficilmente traducibile, le vostre Bibbie spesso la traducono fino a quando zoppicherete con due gambe, ma in realtà la traduzione giusta è: fino a quando terrete un piede in due scarpe, cioè come noi diciamo un piede in due staffe, ecco, cioè fino a quando non vi deciderete, perché se vi decidete di adorare Dio dovrete adorare solo Dio, se decidete di adorare Baal dovete adorare solo Baal. Ecco, spesso i credenti di fronte a Dio così traccheggiano, no? Cioè sono incerti, sono lì con i piedi in due scarpe. Diciamo di sì a Dio, siamo uomini religiosi e al contempo la nostra vita magari segue altri idoli. Accettiamo l'Evangelo, ma è un Evangelo subito interpretato da noi, non ci lasciamo trafiggere da questa parola che è spada a due tagli. Vogliamo interpretarla noi, diciamo, ma qui è esagerato, ma qui Gesù scherzava, no? Ecco, abbiamo un po' la coscienza fisarmonica. Ecco, l'invito che viene fatto sempre ad ogni manifestazione di Dio è schierarsi da una parte o dall'altra. cioè tra essere tra quelli che davvero lodano Dio perché dicono ecco, sentiamo parlare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio, e quelli che invece si beffano dicendo sono ubriachi di mosto, sono ubriachi alle 9 del mattino. Concludo con un'ultima osservazione. La Chiesa creata dallo Spirito presenta subito alcune caratteristiche. È una Chiesa missionaria. Vedremo dal versetto 14 che immediatamente Pietro, ripieno di Spirito Santo, comincerà l'annuncio. È una Chiesa missionaria che non si titilla della propria esperienza spirituale, ma immediatamente scende in campo, va nelle periferie, va nelle piazze. Tante volte siamo credenti per noi stessi, perché la fede ci dà consolazione, perché la fede risponde a dei nostri perché, e non ci sentiamo messi in gioco nell'uscire verso gli altri. No, la Chiesa, quando prende coscienza di sé, dirà il decreto ad gentes al capitolo 2, si scopre per sua natura missionaria, cioè mandata. Secondo, ciascuno riceve lo Spirito in vista della testimonianza. Quindi siamo chiamati a vivere come uomini spirituali. Vivere come uomini spirituali non vuol dire vivere, o donne spirituali, non vuol dire vivere abbandonando la carne. La contrapposizione non è tra anima e corpo, ma uomini spirituali vuol dire uomini nello Spirito Santo, ripieni della forza dello Spirito Santo, ripieni della gioia dello Spirito Santo, ripieni della capacità di fare miracoli, cioè di vincere il male, data dallo Spirito Santo. Ecco, essere uomini spirituali, quindi primo missionario, secondo essere uomini spirituali, testimoniare lo Spirito. E terzo, permettetemi di ricordarmi che la Chiesa viene da Israele. E senza di lui, senza Israele, la Chiesa non può comprendersi. È Israele che porta la salvezza al mondo. È Israele che ha regalato Gesù al mondo. La salvezza viene da Israele. Questo l'ha sempre detto tutto l'Antico Testamento, l'hanno sempre detto i rabbini, ma dobbiamo dirlo anche noi cristiani, con molta umiltà e deferenza verso questo grande popolo che ci ha donato Gesù Cristo e il Messia, questo Messia che è per tutte le genti. Chiudiamo qui. Pausa e poi dopo.
Grazie, bello, bello. Questa ultima osservazione.
Allora,